Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Il Gansu, una delle regioni più povere della Cina che confina a nord con la Mongolia. La foresta di pietra del fiume Giallo è famosa per il suo scenario montuoso caratterizzato da stalagmiti e pilastri di pietra. È utilizzata come location di molti programmi televisivi e film cinesi. Si ritiene che le sue formazioni rocciose abbiano 4 miliardi di anni. Miei cari ascoltatori, oggi siamo in Cina e raccontiamo di una recente tragedia sportiva, la tragedia dell'ultramaratona del Gansu. La tragedia si riferisce ai fatti avvenuti nel corso della gara dell'ultramaratona che si è disputata in provincia del Gansu, in Cina, il 22 maggio del 2021, dove hanno perso la vita per grave ipotermia 21 partecipanti alla competizione. 8 sono rimasti feriti, nessun atleta ha completato la gara di 100 km. Ma che cos'è un'ultramaratona? Sono corse a piedi su distanze superiori a 42 km e 195 metri di una maratona. Spesso si tengono in montagna con notevoli dislivelli e sentieri di terreno piuttosto dissestato. Si parla infatti in questo caso di gara ultra trail. Lo era anche la gara del Gansu, che prevedeva un dislivello totale di circa 3.000 metri, con l'attraversamento di un'area carsica, per lo più senza alberi. Per quanto può esserlo una gara ultra trail, l'ultramaratona del Gansu era considerata comunque una corsa facile, con un dislivello inferiore rispetto ad altre gare di quel genere e con un tracciato impervio ma meno ostile di tutti gli altri. Era la prima edizione della corsa con attraversamento di una foresta di pietra e con molte vedute panoramiche sulla valle creata dal fiume Giallo. Ed era l'anno 2018, venne organizzata da Zhang Xiaoyan, un'imprenditrice appassionata di corsa, la quale non aveva faticato a trovare la collaborazione delle amministrazioni locali. Fra le atlete e gli atleti dell'ultramaratona c'erano varie ambizioni. Qualcuno era lì con il semplice obiettivo di portare a termine la corsa, così da ricevere un premio di un valore circa di 200 euro. Altri invece non erano lì solo per vincere. Senz'altro era il caso del 31enne Liang Jing, uno dei migliori ultra runner di nazionalità cinese. Liang era detentore del record cinese per il maggior numero di chilometri percorsi, correndo in 24 ore. Pensate, nel 2019 aveva vinto una corsa di 400 chilometri nel deserto del Gobi, una delle più dure ultramaratone del mondo. Liang aveva inoltre già vinto e corso per l'ultramaratone del Gansu e puntava a percorrerne i 100 chilometri in meno di 9 ore. Qualcuno fra i 172 partecipanti era la sua prima corsa dei 100 km, ma nessuno di loro era alle prime armi. Per poter partecipare, infatti, era assolutamente necessario aver corso almeno un'altra ultramaratona nell'ultimo anno. Tutti i corridori erano stati forniti di coperte termiche, un tracciatore GPS che permetteva all'organizzazione di verificare in tempo reale la loro posizione e mandare, se necessario, le richieste d'aiuto. Gli indumenti pesanti erano consigliati ma non obbligatori. In effetti, il pomeriggio prima della gara, la temperatura era vicina ai 30 gradi, in linea con le precedenti edizioni della corsa, in cui il problema era stato l'eccessivo caldo, mai il freddo. È così che parte l'ultramaratona, nella quale gli atleti dovevano percorrere 100 km nella foresta di pietra del fiume Giallo. Parte il via alle ore 9, ora locale di sabato 22 maggio 2021. La sera prima della gara già si sapeva che il tempo sul percorso avrebbe potuto essere più brutto. Ma nonostante ciò, gli organizzatori non si preoccuparono. Nel presentare la corsa, l'organizzazione disse di fare attenzione a scottature e insolazioni. Quindi 172 corridori partirono indossando pantaloncini e magliette come del resto nella maggior parte degli eventi di questo tipo. Il percorso prevedeva un anello, raggiungendo la massima elevazione di 2000 metri sopra il livello del mare. Siamo intorno alle ore 12, in un tratto difficoltoso del percorso. Gli atleti sono stati colpiti da un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Forti piogge, grandine, vento gelido. Intorno alle ore 14 la gara viene sospesa. Fu proprio in quel punto che gli atleti di testa si trovarono in mezzo alle peggiori condizioni atmosferiche possibili, mentre avanzavano sul percorso. Da nord, dalla Mongolia, infatti scendeva verso di loro una corrente gelida. Gli atleti si trovarono in mezzo ai venti che è stato stimato soffiassero a oltre 80 km orari, con una temperatura che arrivò vicino allo zero, sotto la grandine e la pioggia. Diversi corridori sono svenuti in condizione di ipotermia e dopo le prime richieste di aiuto, le autorità hanno inviato una prima squadra di soccorso che ha recuperato solo 18 atleti. Era presente alla gara anche Yan Diaxian, infermiera 43enne, che ha raccontato a Runner's World che mentre provava a correre verso il terzo settore, vide alcuni fra i corridori che erano davanti a lei scendere dalla montagna lungo il sentiero, ormai pieno d'acqua. Tornavano indietro, uno la avvertì del troppo freddo, un altro era completamente insanguinato. L'infermiera Yan era una fra le poche persone in gara con abiti lunghi, ma ha raccontato che in ogni caso prese molto freddo. Si trovò in quel punto in cui capì che il terzo punto di controllo era completamente irraggiungibile, il secondo ormai lontano. Non era facile da ritrovare. Attorno a Yan e agli altri corridori, nella sua stessa condizione, c'era un terreno brullo. Gli unici possibili scarsi ripari sembravano quelli formati da qualche grande sasso, da un cespuglio. Mentre iniziava a perdere la sensibilità agli arti, Yan provò di cercare riparo insieme a un altro giovane. Ma giravamo in tondo, ha detto, senza alcun senso dell'orientamento. È così che i corridori finirono sparsi un po' ovunque, scriveva Runner's World, fuori dal sentiero, nei burroni, sul versante della montagna. Riempivano i pendii con i loro sgargianti indumenti. Ma certi indumenti volavano via col vento ed era difficile distinguerli dalle persone che arrancavano in ogni direzione possibile. Era difficile vedere i segnali, molti dei quali, peraltro, volavano via per le raffiche di vento. Nell'area si scoprì in seguito che i cellulari non prendevano. In serata si avviò una grandissima operazione di recupero che ha coinvolto 1200 soccorritori attrezzati con droni muniti di rilevatori termici e radar. Sei concorrenti sono stati messi in salvo da un pastore che li ha fatti riparare in un rifugio ben riscaldato. Le operazioni rese difficoltose dalle condizioni del terreno dopo le forti piogge si conclusero intorno a mezzogiorno di domenica 23 maggio. L'ultima vittima è stata recuperata infatti domenica 23 maggio alle 9:30. Ma vediamo insieme che cos'è l'ipotermia. L'ipotermia si verifica quando il corpo disperde più calore di quanto ne assorba o produca, rendendo il corpo incapace di generare una quantità sufficiente di calore per mantenere l'omeostasi e il corretto funzionamento del corpo. Si presenta con brividi, molto intensi, a volte alterazioni dello stato di coscienza, come sonnolenza, stato confusionale, irritabilità, allucinazioni e coma. La frequenza respiratoria e il battito cardiaco rallentano. Ed infine cessano. Un caso clinicamente accertato di sopravvivenza senza danni neurologici permanenti all'ipotermia più profonda si è registrato il 20 maggio del 1999 in Norvegia. La temperatura della paziente misurata all'arrivo all'ospedale di Tromsø era di 13 gradi. Parliamo di Anna Elisabeth Johansson, nata nel 1970, una radiologa svedese che sopravvisse dopo un incidente di sci, in seguito al quale rimase intrappolata sotto il ghiaccio per 1 ora e 20 minuti nell'acqua gelida. Durante questo tempo andò in ipotermia estrema, la sua temperatura corporea, abbiamo detto, scese a 13 gradi. La temperatura più bassa mai registrata in un sopravvissuto ad ipotermia accidentale, fino a quando la conterranea Stella, a 7 anni di età, sopravvisse nel Natale del 2010. Il quotidiano del Popolo ha riferito che il governo della provincia del Gansu aveva avviato delle indagini per appurare la causa della morte delle 21 vittime. Diverse critiche sono arrivate anche tramite i social network al governo cittadino di Baijin, ritenuto colpevole in quanto non aveva predisposto un piano di emergenza. La rabbia è stata amplificata quando è stata diramata la notizia che fra le vittime c'era anche Liang Jing, campione dell'ultramaratona, e Wang Quanjun, campione nazionale parolimpico. In una conferenza stampa del 23 maggio, il sindaco di Baijin si è scusato per le carenze dell'organizzazione dell'evento ed ha espresso condoglianze della città ai familiari delle vittime. Nonostante i resoconti che sono stati prodotti in seguito, è difficile mettere ordine a quanto successo in quei momenti. Si sa che il primo segnale di soccorso, tramite GPS, fu mandato prima di mezzogiorno. Circa mezz'ora dopo, un corridore mandò una richiesta di aiuto sul gruppo WeChat della corsa. In realtà non è chiaro chi e quando ricevette le altre segnalazioni e con quanta tempestività decise di agire. I dati dei GPS recuperati dopo la corsa mostrano i percorsi confusi che molti fecero prima di morire, storditi e disorientati dall'ipotermia. Gli orologi sportivi trovati addosso ad alcuni di loro dicono che i battiti finirono diverse ore dopo che i primi chiesero aiuto. Dai video e dalle foto che gli sportivi sopravvissuti hanno girato in loco e condivisi sui social, gli atleti vestiti coi pantaloncini erano bloccati nella terra e non potevano neanche procurarsi vestiti per stare al caldo o cibo per andare avanti. Ad oggi 5 organizzatori sono stati condannati a pene detentive che vanno da 3 anni a 5 anni e mezzo dal tribunale della città di Beijing, una città della provincia di Gansu. Sono stati condannati per aver organizzato un evento su larga scala che ha portato a un grave incidente per la sicurezza. Nella capitale provinciale un funzionario è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per inadempienza ai doveri e corruzioni. Un altro a 3 anni e mezzo per inadempienza ai propri doveri. Le corse sulle lunghe distanze e gli altri sport estremi hanno avuto un grande boom in Cina negli ultimi anni. Il governo ha sempre promosso l'attività fisica per tutte le età, sebbene un'organizzazione dozzinale abbia spesso causato problemi. Proprio nel 2018 il sito specializzato Runner's World parlò della nuova ossessione cinese per la corsa. Il numero dei praticanti era difficile da stimare, ma anche le stime più basse parlavano di almeno 20 milioni di appassionati, comunque più di un cinese su 100. Secondo i dati della Federazione Cinese di Atletica Leggera, le gare di corsa su strada e in montagna erano all'ordine del giorno di decine nel 2014, divennero quasi 2000 nel 2019. L'incidente del 2021, però, ha sollevato importanti interrogativi sul motivo per cui gli organizzatori apparentemente avevano ignorato le condizioni meteorologiche estreme in arrivo e ha portato a rinnovate richieste di legge più severe sugli eventi sportivi. Sulla scia di quelle morti, l'Amministrazione Generale dello Sport di Pechino ha vietato gli eventi senza standard di sicurezza adeguati alle norme nazionali. Ancora oggi risulta difficile dire se in base alle informazioni disponibili la notte prima e la mattina della partenza l'organizzazione avrebbe dovuto annullare la corsa, perché la maggior parte delle previsioni non aveva in realtà anticipato la gravità della situazione che poi si verificò. Certo che nel momento in cui furono chiare le pessime condizioni, l'organizzazione si dimostrò assolutamente impreparata ed incapace a gestire la situazione. Anzitutto nel capire che la gara andava subito annullata al secondo punto di controllo e comunque nel non garantire soccorsi tempestivi. La notizia dell'ultramaratona ha avuto molta eco anche internazionale e ha portato la Cina a prendere la decisione di vietare tutti gli eventi sportivi ad alto rischio con responsabilità di gestione poco chiare, regole imperfette e standard di protezione della sicurezza poco chiari. Così ha riportato The Guardian, citando il South China Morning Post. Fra questi, le ultramaratone, le competizioni di trail running e la tuta alare. Il divieto a tempo indeterminato, allo scopo di permettere alla General Administration of Sport una revisione della regolamentazione di questi eventi sportivi sempre più frequentati per garantirne la massima sicurezza. L'Economic Observer ha suggerito al regime di riflettere sulla tragedia e di organizzare la competizione in modo più professionale per garantire sicurezza nel futuro.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.